Quindi era una notazione a quanto fatto da Lupo, che il sicilianismo, come diceva Gramsci, è sempre uno strumento di autoconservazione della classe dominante. Il fatto che oggi venga ripristinato, anche se sotto questo appello del neopatriottismo, non dobbiamo dimenticare mai che la Sicilia si è espansa quando appunto ha saputo interpretare il sentimento nazionale. E quando si è chiusa nella sua aspirazione cosiddetta sicilianista, alla fine ha fatto notevoli passi indietro. E oggi scontiamo, purtroppo, e voi sconterete, perché siete, come so dire, mi auguro naturalmente, ma il messaggio che vogliamo dire è appunto che noi che abbiamo fatto già la nostra parte, ne faremo ancora altre, però spetterà a voi, diciamo, il compito di portare avanti questa battaglia di progresso e di libertà. Adesso, ecco, apriamo il dibattito, se ci sono domande per l'intervento, così in modo tale procedere.
Arena Giuseppe, primo anno studente di lettere. Fatta l'Italia bisogna fare gli italiani? È ancora attualizzabile o sono stati fatti questi italiani? Due, dato che ci sono tutti questi movimenti, neoborbonici, revisionisti, non so se negazionismi, non so se negazionisti, c'è un modo per combatterli? Bisogna combatterli, ovviamente culturalmente, cioè intellettualmente parlando. Oppure, dato che c'è la libertà di opinione, dobbiamo permettere che questi movimenti continuino a espandersi, a creare neofiti? Ecco, perché ne ho conosciuti, ne ho incontrati sempre di più in questi ultimi, specialmente due anni, sia a scuola, io vengo dall'Umberto I, e non sono orgoglioso di dire che anche lì, durante le lezioni o durante le assemblee, è successo che ci sono stati due scontri anche tra studenti che affermavano la legittimità della monarchia spagnola, e anche in ambito, ecco, un po' più accademico ho incontrato. Cosa bisogna fare in questo caso?
Ecco. Massimo, gli studi storici e geografici, Massimo Caravello. Se possibile mi interessa un approfondimento dell'esperienza coloniale italiana, che nel libro forse è solo sfiorata, e in particolare se lei ritiene anche a livello personale di Crispi, Giolitti, c'è un legame tra l'esperienza coloniale e la storia, appunto, la loro storia politica nel Risorgimento, nella lotta per l'unità, per l'indipendenza nazionale, quello che poi fu applicato invece con l'Africa.
Io posso senza interloquire, diciamo, sul piano storico, che non mi permetterei per competenza, sul piano politico, perché quel giovane ha posto una domanda che, appunto, alla quale io rispondo sul piano politico. Tanto il confronto delle idee va mantenuto sempre sul piano delle idee. Come vanno combattute? Vanno combattute avendo chiaro che cos'è la visione del processo di sviluppo di quest'isola, di questo paese. Se non rimaniamo legati appunto a questa discussione che guarda al passato senza capire il presente, allora o la classe dirigente di quest'isola, di questo paese, definisce, è quella che vuole diventare classe dirigente di quest'isola, di questo paese, quindi voi come noi generazione, si cimenta sull'idea dello sviluppo, cosa deve essere una democrazia compiuta oggi, nell'anno, nel XXI secolo, e in un contesto di globalizzazione e di finanziarizzazione dell'economia, dentro la quale non è detto che voi riuscirete a trovare una collocazione qui, in Sicilia o in Italia, che questo è il destino che vi spetta. Allora, misurarsi su questo tema, che diceva il professor Lupo, ma è davvero che sotto i Borboni c'era la grande industria della seta che assicurava, oppure c'era la grande, le ferrovie che correvano, e poi erano qualche decina di chilometri per congiungere Napoli, Napoli e la Cassetta. Allora, su questo siamo il terreno su cui dovete confrontarvi voi, in modo autonomo. Quelli che siamo un po' più grandi, molto più grandi, non è che poi possiamo fornirvi, come ripeto, amore, ribadire io, formulette e così via. possiamo dare criteri di interpretazione, modelli di visione con i quali poi appunto potete crescere autonomamente e acquisire la vostra personale compiutezza di cittadini. Sono altre domande nel frattempo? Sì, prego.
Hai visto, sono riuscito a...
Pamela del corso di laurea in studi storici e geografici. Io volevo chiedere il ruolo della massoneria nella costituzione del nuovo Stato.
Il tuo?
Della massoneria.
Ah, sì, sì, sì. Ma cioè, questo potremmo organizzare una seminaria a parte. Anche perché vorrei poi capire il ruolo delle logge massoniche oggi. Prego, allora possiamo dare la parola al professore Baris, se c'è qualcun altro eventualmente che poi vuole fare qualche altra domanda può farlo dopo l'intervento del professor Baris. Prego.
Allora, molto velocemente per non togliere magari spazio a ulteriori interventi su come si risponde a revisionismi, Piero Borbonici, eccetera. Forse la prima cosa da fare banalmente è seguire il richiamo del professor Lupo, cioè tornare a studiare la storia, cioè riuscire a effettivamente distinguere la costruzione retorica dei problemi politici attuali che sono dietro questi movimenti da quello che realmente è accaduto, perché la cosa che anche oggi è venuta fuori ragionando, parlando, discorrendo degli interventi è che in realtà su tutta una serie di cose manca sostanzialmente proprio la conoscenza degli eventi storici, c'è un uso distorto delle fonti, un'amplificazione di alcuni fenomeni reali, a volte assolutamente la falsificazione. Questo peraltro induce, se vogliamo, ci porta a un problema ancora più grande e più ampio, cioè la difficoltà delle discipline storiche a essere percepite come discipline in qualche modo scientifiche. Perché non si capisce bene con quale criterio, ma mentre nessuno di voi si farebbe operare al cuore da un giornalaio, da un farmacista, da uno scrittore, sembra del tutto normale che chiunque sostanzialmente possa invece, come dire, ragionare di questioni storiche. E qui, diciamo, è importante la distinzione. E ovviamente la battaglia delle idee è una battaglia delle idee. Ma ci sono una serie di strumenti che ci permettono di arrivare a una, diciamo, ragionevole riflessione sui fatti, proprio perché costruiamo questa riflessione attraverso documenti, metodologia, dimostriamo quello che stiamo dicendo. Non è semplicemente un'opinione, invece, questo forse è anche un problema generale, nel dibattito pubblico attuale l'idea è che ciascuno dica la sua, in qualche modo, come avete visto, e gli esempi portati da professor Lupo, come ne sono parati, climatici, questo non si applica sul ragionamento storico, sul ragionamento a volte anche di dibattito storiografico, se vogliamo anche di cultura politica. Quindi questo innanzitutto è un problema serio che va affrontato su due piani. La questione del colonialismo è una questione molto interessante, secondo me, poi oggi non riusciremo a discuterne e a dibattere su questo, perché come ha sottolineato in realtà, anche se poi l'aspetto non è stato approfondito, la rinascita della nazione, il risorgimento della nazione ha comunque in sé insita un'idea di potenza, di forza, di passioni grandi, e c'è un dibattito assai interessante su quanto effettivamente poi un'impostazione di questo tipo abbia, diciamo, in sé conduca a una idea di potenza aggressiva verso l'esterno. I lavori di Piero Brunello sulla Venezia che si ribella agli austriaci del 1848, in cui cominciano ad essere mal visti tutti quelli che hanno cognomi austriacanti, tedeschi, le mogli dei veneziani di esterne, forestiere, straniere. E questa questione qui ci porta poi a un altro tema che effettivamente è grandissimo e andrebbe sviluppato, e cioè come il nazionalismo ottocentesco si ripensa la nazione anche in termini razziali. Perché poi una cosa che forse oggi non abbiamo detto è che in quel pezzo, quello colto, quello che legge, scrive libri, identifica la nazione non attraverso l'esperienza, diciamo, delle antiche glorie municipali, ma quanto è forte il richiamo del sangue, per esempio anche in figure democratiche come Giuseppe Mazzini. Non è casuale che gli ordinamenti giuridici del Regno e poi anche della Repubblica dicano che è italiano chi è figlio di italiani, il sangue. Non a caso poi richiamato continuamente, no? Poi la cosa impressionante di Benigni è che in realtà in questo suo intervento, che è così, diciamo, ottenuto un così grande consenso anche nell'opinione pubblica progressista, è il mito del sangue, cioè Fratelli d'Italia è questo, il sacrificio, il sangue, diciamo, la morte per la patria, diciamo. Contiene in sé, come poi è forse elemento di riflessione, un proto-nazionalismo, come stesso Salvatore ha parlato poco fa. E tutti questi elementi diventano poi una grande questione della cultura liberale che c'è, che è quella dei diritti, che è quella del diritto di voto, dell'allargamento del suffragio. Ma questa, mentre l'Europa, diciamo, non solo l'Italia, negli anni 80 dell'Ottocento fa queste cose, costruisce pezzi concreti della cittadinanza, è la stessa Europa che inizia l'espansione coloniale, la stessa Europa che dice, beh sì, queste cose che noi facciamo valgono, però valgono tra chi? Tra di noi, tra i bianchi, tra gli europei, tra gli italiani, tra i francesi, fuori, al di fuori della civiltà, al di fuori del mondo che noi abbiamo costruito, queste cose non valgono più. Su questo avete guardato un elemento molto facile e chiaro, che è il dibattito sull'utilizzo delle armi, perché l'industrializzazione della tecnologia ovviamente aumenta all'infinito le capacità militari. Si capisce questa cosa, non a caso 1899, prima convenzione dell'AIA, prima i primi tentativi internazionali di ragionare su come si limita l'utilizzo di queste nuove armi, perché giustamente si intuisce che sarà tremendo, c'è stata la guerra civile americana, come avete studiato. Bene, tutte queste discussioni di limitazione della guerra aerea, eccetera, eccetera, si dice, va bene, questo però vale tra i paesi civili, tra i popoli progressisti, quelli che hanno la civiltà, che hanno le leggi, la stampa, i parlamenti, per il resto non vale. Quindi questo forse è il grande vulnus dell'Europa di quegli anni, e sulla massoneria non rispondo.
Lupo, se c'è qualche altra domanda, quindi consideriamo l'intervento del professor Lupo conclusivo, se non ci sono domande. Va bene.
Ma la prima domanda è quella difficile, più difficile, perché non chiama in causa solo lo storico, ma chiama anche il cittadino, e quello che dice il cittadino Lupo vale più o meno quello che dicono tutti gli altri cittadini. Le battaglie si devono fare, certo, devono essere battaglie di idee, io penso. Adesso non confondiamo una posizione neobarbonica con una posizione negazionista, cioè di quelli che dicono che gli ebrei non sono stati mai sterminati, perché anche qua va fatta una gradazione. Tutte le opinioni sono lecite e certamente alcune sono sbagliate o molto sbagliate, poi bisogna vedere su che piano sono sbagliate. Io che faccio per lo storico di professione, posso dire che il signor Pino Aprile è un ignorante, è un cialtrone, per una ragione che è poi facile, che più volte ho spiegato ai miei studenti. Spero che poi tutti quelli che escono dalla facoltà di lettere siano in grado di fare questo ragionamento piuttosto semplice. Se uno ti scrive una cosa, tu ti devi chiedere com'è che lui la sa, specialmente se non è una cosa che può derivare dalla sua esperienza, parlandosi di cose successe 150 anni fa. Se si scopre che se io interpreto un testo in tedesco e poi voi venite a sapere che io non so il tedesco, sono un cercone. Se io pretendo di aver letto un libro che indico in nota e poi voi si capisce che io quel libro non l'ho mai letto, perché non lo potevo leggere, perché ad esempio sostengo che l'ho trovato in una biblioteca di Palermo e poi si scopre che a Palermo non esiste quel libro, deducetene che sono cialtrone. Esiste una relazione trasparente, che deve essere trasparente, tra quello che scrivono gli storici e le loro fonti, perché qualcuno mi deve aver informato di questa cosa che io dico, e io, se sono una persona seria, devo essere in grado di dire qual è la fonte, e casomai indicare anche, scusatemi il tecnicismo, ma ci vuole, siamo nella sede giusta, come ho interpolato quella fonte, nel senso che un certo studioso, che adesso non ricordo il nome, che insegna storia del diritto e che ha scritto un libro sull'unificazione italiana, anche con una casa editrice buona, lui è uno studioso professionale, spiega com'è che secondo lui sono stati uccisi 100.000 briganti, spiega quale metodo lui adotta in presenza di fonti che non sono certe, e io dico che il suo metodo è sbagliato e quello che dice non è vero, però ho rispetto per lui perché lui mi indica il modo di contraddirlo. Invece chi dice che sono morte 1 milione di persone senza indicare alcuna fonte, anzi rifiutandosi volutamente di esprimere, di citare le sue fonti, è un cialtrone, però non è un delinquente, non esageriamo, cioè come io posso pensare che sia un delinquente nazista quello che dice che nessun ebreo mai è stato sotterminato, che le trattavano bene e che se sono morti, beh, vuol dire che erano cagionevoli di salute. Anche perché cosa succede, ragazzi? Che qua si parla non di storiografia, ma di quello che noi storici definiamo uso pubblico della storia. Cioè, chi scrive queste cose, veramente in tutti e due i casi, non sono storici. Ma perché questi parlano di una cosa che, come dice Tommaso, non possono sapere? E perché voi, o molti, gli date credito, o gli danno credito? Perché in realtà l'interesse di quella persona lì non è storiografico. A lui di quello che è successo 150 anni prima non gliene frega proprio niente, la verità è questa qua, ma gli interessa predisporsi una piattaforma per una discussione politica attuale. Così i negazionisti che dicono che nessun ebreo mai è stato ammazzato non sono degli storici, ma sono dei nazionalsocialisti militanti, vengono da organizzazioni nazionalsocialiste, dunque la battaglia contro di loro è una battaglia di idee, ma non di idee storiografiche. Non sapete quante volte mi si dice partecipa a questo dibattito, io chiedo chi c'è? Se c'è gente che non ha, appunto, se devo andare a litigare con persone con cui quando avevo la vostra età magari faceva botte in piazza, non ci vado. Dopo resta il problema se è giusto fare botte in piazza e io direi di no, arrivata a questa veneranda età, capisco che è la vostra età, e ovviamente poi esiste l'altro problema a cui forse lei si riferiva: è giusto proibire per legge che questa gente dica le sue castronerie, come moltissimi stati oggi proibiscono e anche duramente che si dicano queste castronerie. Ma ragazzi, io però non vorrei che per quella stessa legge per cui il neonazista non può dire che gli ebrei non sono stati ammazzati, a me non venga proibito domani di dire che la rivoluzione d'ottobre non è la quintessenza del male metafisico, perché, come direbbero i vecchi liberali, questo rischio c'è. La legge creata per reprimere opinioni che ci sembrano inaccettabili effettivamente, poi viene votata, perché chi giudica di quali sono le opinioni accettabili? Se un negazionista mi dice che non è vero che sono state 6 milioni, ammazzate 6 milioni di ebrei, ne sono state ammazzate 5. È una tesi sostenibile. Se uno studioso, come è successo, dice che non è vero che Hitler e i nazisti avevano sin dall'inizio intenzione di sterminare gli ebrei, questa è una cosa che è venuta poi con le cose, e un giudice cretino lo pensa che sia un negazionista e lo incrimina, quando invece questa è una tesi pienamente sostenibile, sostenibile da fior di studiosi, sostenuta da fior di studiosi. Come si distinguono le due cose? E chi giudica sulla tesi? Il giudice che ne sa molto di me giudicherà su di me? Su questo diventa tutto molto complicato. E dunque io direi, così capisco che è una posizione comunata, lasciamo che dicano quello che vogliono dire e noi contrabbattiamo con le armi della critica. Certo, dobbiamo essere consapevoli, in quest'aula spero che si sia consapevole, che quello che viene scritto su qualsiasi sito internet non ha nessun valore. Così come non ha nessun valore quello che viene scritto sui giornali o detto in televisione da gente che non è competente, e perfino gli studiosi, a cui possiamo attribuire una maggiore competenza, sono tenuti a esibire le loro fonti e a ragionare anche con un po' di spirito scientifico. La scientificità certamente non può mai essere un dato acchiappabile, però uno spirito, una disposizione d'animo sì. E il colonialismo, ha detto bene Tommaso, e anche un po' ispirato veramente da alcune di queste cose, l'idea di nazione ha in sé, come quasi tutte le idee, ha in sé un aspetto liberatorio, ma anche una molla deteriore interna. La molla deteriore interna dice: questo vale per me ma non vale per te. La nazione è forza e quindi io ho diritto di applicare la forza, ho torto o ragione, secondo il motto inglese che qualcuno di voi conoscerà: my country is my country, right or wrong. Il mio paese è il mio paese, quindi ha sempre ragione anche quando ha torto. Non ci siamo, ovviamente noi non ci siamo, ma questo vuol dire che le cose sono poi, specialmente nel tempo, interpretabili in vari modi. Io penso che l'idea di nazione nasca con un riferimento stretto alle idee di libertà e di democrazia, però abbia una forte portata identitaria. In questa portata identitaria il rischio di dire io sono meglio di te c'è, anzi non è neanche un rischio, perché fin dall'inizio spunta questa idea qua. E quindi Crispi, che nasce democratico e rivoluzionario e poi finisce colonialista e molto autoritario, tra l'altro in questo caso il percorso è molto più facilmente riconoscibile, perché lo attribuisce a un uomo, non ha idee in astratto, è un essere umano in concreto che fa quella parabola, quindi è una parabola molto riconoscibile. Noi ne diamo un giudizio. La massoneria, ragazzi, però lo so che quando si dice massoneria sembra dire la mafia, la massoneria però non è la mafia, o se è qualcosa di simile oggi non è sempre stato così. Perché? Ma è evidente perché. Se io vivo in un regime tirannico e faccio delle riunioni segrete, ho delle buone ragioni. Se io faccio delle riunioni segrete in un regime libero, non posso avere delle buone ragioni. Ve la butto così. Quindi il fatto che la massoneria abbia molto partecipato come luogo di formazione culturale, di formazione di elite, agli eventi importanti della liberazione europea dalla rivoluzione, anzi dall'assolutismo illuminato alla rivoluzione francese, essendo scuola di libero pensiero laico, con tutte le esagerazioni, le forzature dello scientismo, e poi questo modello molto interno ai ceti superiori che poi alla lunga diventa oligarchico, ma questo ha a che vedere col mutare della storia, col mutare delle situazioni, È evidente che se... Guardate che c'è anche una massoneria popolare. Le società di mutuo soccorso, tu entri, giuri, ti tagli il dito e dici che chi tradisce verrà ucciso. Eppure, come dire, nessuno di noi dirà che una società di mutuo soccorso di fine 700, inizio 800 sia come la mafia. Però nel modello una relazione c'è, nel modello neorituale è riconoscibilissimo. Qualcuno di voi saprà che il primo testo sulla mafia, cioè la famosa commedia I mafiosi della Vicaria, si concludeva con un illustre politico, perseguitato politico, che stava in prigione, che era Crispi sostanzialmente, che spiegava ai mafiosi, adesso nel regime borbonico queste cose potevano avere il senso perché eravate oppressi, adesso c'è la libertà, basta. Formato una società di mutuo soccorso. Quindi questa idea secondo cui una cosa nel tempo, al variare dei tempi e delle istituzioni e della libertà cambia di significato è una cosa che dovrebbe esserci molto evidente a tutti. Anche questo purtroppo è un vizio dell'uso pubblico della storia che decontestualizza. E quindi ci fa pensare che uno che dice una cosa 100 anni fa non sbaglia perché dice una cosa che oggi non diremmo. Va bene, ok, ma la storia esiste questo, esiste proprio per spiegarci che se cambiano le idee, cambiano i linguaggi, cambiano i contesti.
Allora, grazie per aver seguito, mi pare, con molta attenzione questo dibattito, e vi invitiamo quindi, ricordiamo, per martedì 10 maggio alle ore 16.